Quanto vi piace ascoltare una persona che mentre parla maneggia una penna? Oppure che fa scattare il pulsantino? Ma diciamo la verità, l'avete mai fatto voi? Beh, magari innocentemente possiamo utilizzare la penna quando presentiamo quelle slide per indicare le slide o indicare un punto preciso della slide. Va bene, d'accordo, però ad un certo punto dovremmo ricordarci di abbandonare l'oggetto. Ecco, io adesso lo abbandono. Perché oggi parliamo di questo? Ma perché è uno dei problemi più diffusi. Io lo noto anche quando seguo le persone in consulenza e in formazione. Mi ha scritto peraltro una persona chiedendomi proprio di affrontare questo problema. Veramente utilizza una parola più impegnativa di problema, perché evidentemente molto grave per lei.
Una piccola nota su questi contenuti. È possibile che tu abbia voglia di vedere quello che io sto spiegando. D'altra parte ho estratto questo podcast da uno dei miei video su YouTube e allora, nel caso, ti lascio il link qua sotto in descrizione così eventualmente puoi vedere direttamente il video. Buon ascolto!
Allora, se voi avete questo tipo di inconveniente, chiamiamolo così, oppure se tra i vostri collaboratori e le vostre collaboratrici alcuni di loro utilizzano la penna o oggetti di vario tipo che manipolano durante le presentazioni, beh allora affrontiamo oggi questo tema, seguitemi, perché il rischio di utilizzare questi oggetti durante le presentazioni è quello di distrarre gli interlocutori. Un cliente sta ascoltando la presentazione di un prodotto o di un servizio. Manipolando un oggetto, il cliente è attratto dall'oggetto. Perché? Perché siamo curiosi per natura. E quindi attratto dall'oggetto, in realtà è distratto dall'oggetto, cioè è tratto altrove rispetto ai contenuti della presentazione. Il problema qua è che evidentemente c'è del nervosismo. Andiamo a vedere che cosa ha scritto questa persona. Dice, mi capita sempre, scrive, quando devo tenere una discussione, presentare un progetto di tenere fra le mani qualcosa, ad esempio una penna, pensando di tenere a bada i movimenti, evitando di gesticolare, sembrando un gabbiano che tenta di spiccare il volo. E qui ci mette una faccina che ride. Ecco, questo è il punto e lo affrontiamo fra poco, cioè il gesto, tenere a bada. Attenzione perché qui c'è il passaggio fondamentale. Ma va avanti. Nel tempo ho provato ad autoanalizzarmi, un gran lavoro, e quello che ne è emerso è che questa patologia, lo mette tra virgolette, è un'esagerazione, un'iperbole, nasca dal fatto di volermi aggrappare a qualcosa, afferrarmi ad un oggetto per non sentirmi al centro di un deserto fatto di ansie o paure, o, come già detto, di tenere a bada i gesti delle braccia che partono a svolazzare di qua e di là, a destra e a sinistra. Ora, l'ansia, la paura. È chiaro che questo oggetto diventa uno strumento per ridirezionare l'ansia, la paura. Una forma allora anche possibile di aggressività, cioè quando ci sentiamo in una situazione di pericolo, di ansia, di paura, potrebbe sollevarsi una certa aggressività. Il ridirezionamento in etologia, in psicologia ed evoluzionistica consiste in un comportamento che ridireziona la nostra aggressività. Facciamo un esempio. Due persone stanno discutendo e litigando, una delle due che fa dalla rabbia, da un pugno su un tavolo. Questo è un ridirezionamento. Evitando di dare il pugno all'interlocutrice o all'interlocutore, ridireziona l'atto con un atto che alla fine è socialmente accettabile. Allora noi riteniamo che questo sia socialmente accettabile. In realtà non è vero perché distrae. Diventa uno scacciapensieri, scacciamo, cioè il pensiero della paura, il pensiero dell'ansia, il pensiero di non farcela, il pensiero di non essere efficaci. Vedete come qui si innesca il prestazionalismo. Sul prestazionalismo io ho a che fare ogni giorno e con i miei clienti in consulenza, ogni giorno. Se non lo sapete, io sono Stefano Todeschi e mi occupo di public speaking pratico. Sono consulente e formatore e lavoro per manager e imprenditori appassionati. Appassionati di cosa? Appassionati delle loro idee. Ecco perché non dobbiamo lavorare sul prestazionalismo. Ma che cos'è il prestazionalismo? Il prestazionalismo per me consiste nel voler dare a tutti i costi una buona prestazione. Quindi parlare in modo efficace. Ma l'efficacia è l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare. Attenzione, non sto dicendo che non ci dobbiamo pensare, sto solo dicendo che è l'ultima cosa. Perché? Perché se noi pensiamo solo all'efficacia, rischiamo di andare a pensare al perfezionismo, da qui al prestazionalismo. Invece no, noi dobbiamo pensare che siamo lì, stiamo instaurando una relazione con queste persone e stiamo cercando di aiutarle a capire i nostri contenuti. Per fare questo dobbiamo esprimere noi stessi. Dobbiamo allora riconoscerci il diritto alle nostre idee e il diritto ai nostri contenuti e a come noi e solo noi li elaboreremo e li presenteremo. Ognuno di noi li presenta in un modo unico e irripetibile rispetto a tutte le altre persone. Ma andiamo avanti. Il problema di tutto questo, quindi, è la psicotrappola, come direbbe Giorgio Nardone. In che cosa consiste? Beh, nell'idea di voler fare le cose perfettamente, nell'idea di voler controllare a tutti i costi la situazione. Facciamo un esempio. Non voglio arrossire in questa situazione di imbarazzo. Ed è lì che arrossisco. Oddio, sto sentendo che sta arrivando il rossore. Ed è lì che arriva il rossore, anzi probabilmente si moltiplica. Nardone spiega che la psicotrappola consiste nel voler controllare processi, dinamiche, anche fisiologici, anche biochimici, che noi non possiamo effettivamente controllare. Questa ossessione si traduce nella perdita del controllo, l'esatto opposto di quello che vorremmo. Ma allora come potremmo fare in questo caso e che ci può aiutare anche a dismettere questi oggettini? Beh, per esempio, partendo dal rossore, nel momento in cui arrossiamo, beh, possiamo dire non so perché mi sto emozionando. Non so perché, ma sento che questa cosa mi colpisce, guarda, e ammetterlo pubblicamente. È quello che ho fatto più volte con le persone che ho seguito, che seguo in consulenza. Naturalmente prima c'è una preparazione durante l'incontro di consulenza. Poi, nei giorni successivi, chiedo, fai delle prove vivendo. Cosa vuol dire? Fai delle prove nelle situazioni reali. Vedi che cosa ti accade. Nel momento in cui dovesse uscire questo rossore, sperimenta l'ammissione del rossore. Poco alla volta il rossore diminuisce nel tempo. Ci vuole pratica, ci vuole esercizio. Ci vuole accettazione anche del fatto che siamo esseri umani, vivi, con tutto quello che ne consegue. Ma andiamo a vedere questi oggetti, a che cosa ci servono? Ci servono appunto per ridirezionare la nostra aggressività. Il nostro amico che ci ha scritto dice: aggiungo tra l'altro che non ho delle belle mani e tenere una penna fra le mani spesso è tornato utile per indicare dei dettagli sul progetto. Vedete com'è focalizzato sulla prestazione di sé, sulla bella figura, sulle belle mani. Ora, io onestamente le sue mani non gliele ho viste, per l'amor del cielo, ma nel momento in cui sto manipolando un oggetto o nel momento in cui sto indicando una slide, le mie mani non sono così importanti. Certo, adesso sto parlando di mani e poiché parlo di mani, è probabile che voi stiate guardando le mie mani, perché di questo sto parlando. Ma se io mi metto a parlare di occhiali, ad un certo punto, è il fatto che io sono un quattr'occhi, bene, potreste focalizzarvi sui miei occhiali e quindi sul mio quattr'occhismo. Andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Il nostro amico parlava di gestualità e quindi di tenere a bada la sua gestualità, che chiamava uno sbracciarsi tipo gabbiano in volo. Ecco, questo è proprio il grosso problema. Quando noi vogliamo limitare la nostra libera gestualità, si innesca l'ansia. Eh sì, psicotrappola. Soprattutto ci impediamo di esprimerci. Perché? Perché pensiamo al prestazionalismo. Perché qualcuno, non sappiamo bene chi, ci avrebbe detto che gesticolare è peccato. No, non è così. Gesticolare non è peccato. Ho girato vari video su questo, anzi, prego la regia per piacere di mandare qui la informazione su un altro video, due video proprio su questo contenuto, la gesticolazione. Ora, c'è un modo di gesticolare che può distrarre gli interlocutori e questo modo consiste nel sottolineare tutti gli accenti tonici delle parole esattamente come sto facendo io in questo momento. Che cosa sono gli accenti tonici? Beh, sono gli accenti che ci dicono come una parola deve essere pronunciata. Quegli accenti, cioè, che pongono più in evidenza, una sillaba rispetto a tutte le altre delle parole. Nella parola tonico, per esempio, to La sillaba to è più forte perché l'accento tonico cade appunto su to. Significa che allora che noi la pronunceremo tonico, non tonico o tonicò. Nella parola libertà l'accento tonico cade su ta, sulla sillaba ta. E allora la pronunciamo libertà e non liberta o libertà. Mi fa veramente strana questa cosa. Il problema è che quando sottolineiamo tutto con gli accenti tonici, vedete come diventa ripetitivo e noioso. Al principio, in realtà, per liberare la nostra gestualità, potrebbe anche starci. Quindi diciamo che è un innesco iniziale. Dopodiché cominciamo a lavorare sulla nostra consapevolezza. Ma attenzione, non lavoriamo guardandoci allo specchio, non dobbiamo fare questa cosa, perché rischiamo di scivolare di nuovo nel prestazionalismo. Non si fanno le prove davanti allo specchio. Sdoganiamo questa cosa perché non se ne può più. Anzi, prego la regia ancora di mandare la I di informazione su un video in cui parlo di 5, 6, 7, non mi ricordo quanti errori nel public speaking, tra cui questa cosa gravissima di fare le prove davanti allo specchio. E se guardate il video poi capirete bene anche il perché. Sdoganato questo, quindi non gesticoliamo più sugli accenti tonici. Bene, adesso siamo pronti per liberare la nostra gestualità. Come? Lasciandoci andare a gesti ampi. Ci fa strano questo? Ci sembra troppo naturale? Bene, meglio ancora, lasciamo che la nostra natura possa uscire in questi gesti ampi. Quanto più sono ampi, e tanto più esprimono i nostri contenuti, soprattutto in ampi, apertura verso le persone che abbiamo davanti. Poi possiamo cominciare a ragionare. Su che cosa? Beh, sul fatto che il gesto può essere simmetrico, può essere asimmetrico. Posso far muovere una mano e poi dopo fermarla e muoverne un'altra. All'inizio lo facciamo a caso, non stiamo lì a ragionarci troppo, perché altrimenti risulta meccanico e cadiamo nel problema opposto. Cioè volevamo liberarci di questo oggetto e andiamo a ossessionarci con la precisione della gestualità. Il punto è proprio questo, il nostro amico ha cercato di focalizzarsi sulla prestazione con la sua gestualità, si è innescata probabilmente, è un'ipotesi ma è probabile, una ansia da prestazione utilizzando questo oggetto. Ma adesso noi ce ne liberiamo e liberiamo la nostra gestualità. E come fare allora adesso per lavorare bene sulla nostra gestualità e diventarne consapevoli e coscienti? C'è già questo video che potete andare a vedere. E poi, se avete voglia di lavorare con me in consulenza, vi consiglio questo link dove vi spiego come funziona il lavoro con me. È un lavoro impegnativo? Sì, è un lavoro impegnativo, però così possiamo ottenere i risultati. A presto!